Salmo 42. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questo salmo lo preghiamo insieme, cercando di avere quanto è possibile un ritmo comune. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e l'anima mia si strugge. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode, di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si rattrista l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dalla terra del Giordano e dell'Ermo, dal monte Misa. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona il suo amore e di notte il suo canto è con me, preghiera al Dio della mia vita. Dirò a Dio, mia roccia, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Questo salmo così bello che esprime questo desiderio e questa sete di Dio che è il motore della vita di questo sacerdote, di questo levita, esule, probabilmente uno che ha avuto dei percorsi abbastanza tormentati e quindi esprime il desiderio di poter tornare a Gerusalemme. E dice un po' anche il nostro desiderio che del Signore che poi ci ha messo insieme a leggere, no, la parola in questo anno, e poi se Dio ci darà vita, se Dio vorrà, riprenderemo, no, ancora dopo l'estate. E per questo leggiamo la sua parola, per questo l'ascoltiamo, no? Per poter in qualche modo nella sua parola incontrarlo e desiderare ancora di più che la nostra vita sia coinvolta con lui. Allora, questo mistero della vita cristiana, dicevamo, come tema della prima lettera di Pietro, nelle sue dimensioni fondamentali. E la volta scorsa eravamo arrivati versetto 16, vi ricordate che avevamo letto quell'ultimi versetti, quella parte dal 13 al 16, su cui ci eravamo un po' fermati di più, cioè quello del, in particolare quello del siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, eccetera, eccetera. Versetto 17, siamo al capitolo 3, ci siamo? Ok. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della resurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Notate che siamo in una parte più dottrinaria, no? Quindi dove Pietro sta, non siamo in una parte esortativa, dove abbiamo visto che i verbi sono più fate, no? Vivete, eccetera, eccetera. Qui Paolo, scusate Pietro, mi viene sempre Paolo, parla, no, di, ecco, della vita cristiana, che è una vita in cui c'è anche la sofferenza. Allora, in ogni vita c'è anche la sofferenza. Cioè non c'è una vita umana che, per quanto poi uno cerchi, ci sono certamente vite che si svolgono in maniera più semplice, sembra, dall'esterno, non da quello, no? E altre che invece sono più segnate da tante situazioni, e, ma anche la vita cristiana è al di là delle sofferenze che fanno parte della vita i cui cristiani vivono, come tutti gli uomini. La vita cristiana non ci dà sconti, cioè uno dice vado sempre in chiesa, non mi verrà il tumore, no? Perché io, oltre all'assicurazione, no, vado sempre in chiesa, mi comporto bene e quindi mi aspetto che Dio a me non mi guardi, no? Perché poi uno dice le malattie, perché Dio ti guarda, Signore guarda da qualche altra parte, no, io sono bravo. No, la vita cristiana non è una, no, una mutua in più, un'assicurazione in più. E oltre, diciamo, a questa vita umana segnata ancora dal male e dalla morte, di cui noi crediamo che Cristo l'ha vinta e stiamo vivendo nell'attesa della sua piena realizzazione, la vita cristiana è anche una vita che in più, proprio perché, e poi lo vedremo, Pietro lo dirà anche di più, una vita in lotta, no? In cui cercare il bene, cercare ciò che fa vivere veramente, ciò che è più vero, eccetera, come sappiamo, significa lottare. Lottare dentro noi stessi prima di tutto, perché come sappiamo, cioè, che mica tutto di noi è pienamente libero, no? Dentro di noi e con gli altri. E allora, ecco, dice, è meglio soffrire facendo il bene, come Cristo, che qui è morto di per sé, Cristo, qui serve più patì, è questa passione, no? Cioè, dove, attenzione, sempre qui Gesù non ha voluto soffrire, perché a volte nella Chiesa c'è un uno spiritualismo della sofferenza, no? La sofferenza, bisogna passare attraverso la sofferenza, solo la sofferenza può renderci migliori. No, 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 queste cose qui non è. Gesù non ha voluto soffrire, Gesù ha voluto amare. E amare chi ti rifiuta, amare chi non corrisponde, no? Significa, voi lo sapete, chi no, sia nelle relazioni familiari, sia ma anche nelle relazioni no, di lavoro, cioè essere fedeli, per dire continuare a cercare di rimanere, a credere in alcune cose che crediamo, in valori, in un senso di un bene comune, eccetera, in una città che invece sembra andare sempre più, no? Catafascio, dove uno dice, vabbè, sai cos'è? Anch'io mi lascio andare. Allora, non fare questo, no? E quindi il Signore Gesù, ecco, proprio perché ha amato, ha patito. Ha patito il rifiuto, no? Continuando ad amare, una volta per sempre. Vedete, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. E questa è la cosa più difficile, no? Cioè rimanere giusti di fronte all'ingiustizia, rispondere all'ingiustizia con la giustizia. Perché la cosa più semplice che ci viene è che in una dinamica ingiusta diventiamo anche noi ingiusti, no? In questo palazzo dove ci sono anche, spero non solo, ma sicuramente ci sono dinamiche di potere, di nepotismo, di eccetera, che se tu non sei figlio di qualcuno qui non vai da nessuna parte. Allora la cosa è che uno ti viene a dire, vabbè, se non faccio così non si va da nessuna parte. È la cosa più semplice, no? È rimanere giusti di fronte all'ingiustizia, che è la cosa più difficile. E Gesù è stato giusto per noi ingiusti. Tra l'altro la giustizia è mantenere la giusta relazione, la corretta relazione che permette la vita. Perché l'ingiustizia uccide. E vedete, lui è rimasto giusto per ricondurci a Dio, messo a morte nel corpo ma reso vivo nello spirito, no? Cioè, ucciso, ma la sua relazione col Padre e con noi ha superato la morte. E nello Spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere che un tempo avevano rifiutato di credere. Vedete, questo qui fra l'altro c'è un po' quella tradizione che poi nella Chiesa, no, della discesa agli inferi, cioè che Cristo, no, cioè che la salvezza di Dio in Gesù non è soltanto da Gesù in poi, ma anche prima di Gesù, cioè che veramente è per tutti, sia in termini spaziali che in termini temporali, ma non solo in avanti ma anche indietro. Il tempo antico, che appunto Pietro ricorda nei giorni di Noè, quando si fabbricava l'arca, che diventa segno e immagine del battesimo. Quest'arca che salva, no? Dal mare della morte, così come anche il rito del battesimo che nell'antichità si faceva nell'immersione, no? Cioè ancora oggi in Oriente si trovano i resti delle vasche battesimali. E fra l'altro in Terra Santa, dove c'è il Giordano, dalla parte giordana, non dalla parte israeliana, sono state ritrovate queste antiche vasche battesimali del IV secolo, ma anche prima, del III secolo, e pensate, addirittura una chiesa che poi aveva tutta una parte di una grandissima vasca, di una grandissima piscina. Quindi per dire com'era forte, no? Anche proprio il rito, cioè io sabato scorso ho fatto un battesimo di un bambino, allora c'era lì fonte battesimale, ma poi un poco d'acqua, no? Cioè uno prende un po', no? con una specie di conchiglia e butta un po' di acqua sul bambino. Tra l'altro faceva freddo all'Aquila, ero all'Aquila, quindi non si poteva neanche prendere il bambino e immergerlo, no? Cioè bisognava proprio buttargli poco d'acqua, no? Invece nell'antichità uno entrava nell'acqua, no? Si immergeva e poi usciva, che proprio ritualmente diceva questa morte al peccato e alla vita vecchia e resurrezione, no? Per cui di questo sta parlando Pietro, della forza del battesimo, che è il sacramento, no, primario, fondamentale della vita cristiana, immersione in Cristo. Avendo Cristo sofferto nel corpo, anche voi dunque armatevi degli stessi sentimenti. Chi ha sofferto nel corpo ha rotto con il peccato, per non vivere più il resto della sua vita nelle passioni umane, ma secondo la volontà di Dio. Ecco, vedete la vita cristiana come una lotta. Questo armatevi, ricordate anche Paolo poi parlerà, no? Di questa lotta, dove la lotta non è fatta con le armi, con le pistole, che sempre più anche da noi in Italia purtroppo stanno aumentando nelle mani di tutti, con le conseguenze che vediamo, ma sono le armi dello spirito, no? Con la perseveranza, la speranza, la fortezza, e ecco, con lui, no? Degli stessi sentimenti. Fra l'altro notate come la vita cristiana è una vita in Cristo. Ricordate che poi anche Paolo nella lettera ai Filippesi, all'inizio di quel famoso inno, no? L'inno dove Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza, no? All'inizio dice: abbiate gli stessi sentimenti, lo stesso sentire, stesso cuore, tutta la devozione del Sacro Cuore di Gesù è perché il cuore del Signore plasmi il nostro cuore, faccia il nostro cuore simile al suo, per cui questo sentire, no? Armatevi con lo stesso sentire, proprio perché in Cristo siete stati liberati dalle passioni, le passioni che rendono schiave. Attenzione, passione non significa poi da una parte avere delle passioni è una cosa bella, no? Cioè avere delle, come dire, delle passioni, nel senso bello, uno il cinema, uno altre cose, no, qui stiamo parlando di altre cose che sono quei, come dire, quelle patologie della relazione. Vi ricordate i 7 vizi capitali, gli 8 pensieri impuri della tradizione orientale, che diventano le patologie della relazione. No, l'avarizia, la lussuria, la gola, l'orgoglio, l'ira, eccetera, no? Cioè che di cui cioè queste patologie ci fanno schiavi, perché queste cose, come in alcune situazioni veramente vedete, che prendono la nostra volontà, sono loro che dirigono la vita degli uomini. È finito il tempo trascorso nel soddisfare le passioni dei pagani, vivendo nei vizi, nelle cupidigie, nei bagordi, nelle orge, nelle ubriachezze e nel culto illecito degli idoli. E naturalmente i pagani non erano solo questo, come la tradizione pagana era anche una tradizione, no, che aveva dei grandi valori e delle grandi espressioni culturali e di vita. Ma c'erano anche queste deviazioni, come anche nel popolo di Israele, non è che il popolo di Israele fosse tutto, cioè qui sta dicendo queste situazioni concrete, no? di schiavitù del cuore, che anche noi vediamo attorno, no? Cupidigie, no? Tutte queste come dire, veramente, no? Cioè, incredibile, lo vediamo, continuiamo a vederlo anche in questo tempo ormai in cui la crisi è, no, dichiarata. Credo che non ci sia più nessuno che non possa dire, come qualche anno fa qualcuno diceva, no, ma non siamo in crisi, che siamo in crisi. Però allo stesso tempo, no, questo fatto che se qualcuno può prendere in tutti i modi, no? Non è che per dire, ma c'è una situazione generale, no, se uno può aggiungere stipendi su stipendi e prendere, no? Dall'altra parte, quando c'è gente sempre più che non ha più un lavoro, che viene licenziata, che campa con 800 euro al mese o anche meno, eccetera. Dall'altra parte, cupidigia del denaro, cioè senza l'altro. Ricordate che questo è il peccato contro natura, questo è il peccato contro natura per gli antichi, non quello che noi diciamo, perché noi siamo tutti tarati un po' sessuofobi, purtroppo siamo stati impostati così, per cui la sessualità è il primo, no, è l'oppressione dell'altro, no? E ricordatevi che Gesù, no? Cioè, più volte ce lo dirà, no? Cioè, tu sei stato con me se ti sei preso cura dell'altro. In tante occasioni. Per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano. E come sappiamo, c'è la vita cristiana che diventa una vita differente rispetto alla massa, no? Perché questi modi di pensare creano pressione e la loro forza è anche nel prospettarsi come quelle che prendono tutti, no? Che tutti fanno, per cui se qualche cristiano dice io no, sei strano, sei matto, no? Vivi fuori dal mondo, cioè voi cristiani, ormai, cioè. E allora c'è una, e notate, allora come oggi, ma renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti, cioè attenzione, una vita che cresce nella vita, rispetto a una vita che si chiude sempre in un egoismo di morte, e di solitudine, ci sarà un momento in cui questo verrà, come dire, sarà reso tutto chiaro, no? In cui uno si renderà conto se è con gli altri, è con Dio, o se è sempre più da solo in una tomba. E ricordate che anche il giudizio, quello di Matteo 24, Gesù non fa nessun giudizio, cioè nel senso che Gesù non è che giudica, Gesù rivela, rende chiaro una vita vissuta solo per se stesso. Ero ammalato, non sei venuto a trovarmi, ero povero, non hai diviso il tuo pane con me, ero carcerato, cioè hai vissuto da solo, sei già nella morte. Infatti anche ai morti è stata annunciata la buona novella affinché siano condannati come tutti gli uomini nel corpo, ma vivano secondo Dio nello spirito. Ecco, questi morti di cui è stata annunciata la buona novella, no? Vedete la discesa agli inferi. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. E allora notate questa attesa fervente che nella prima comunità cristiana era vissuta come qualcosa che sarebbe arrivato, no? Cioè la prima comunità cristiana credeva che il Signore Gesù sarebbe tornato da lì a poco, no? Quindi che l'avrebbero rivisto, quindi la fine è vicina. Siate dunque moderati, moderati qui sarebbe più sapienti, cioè in quella sapienza di chi, come dire, c'è uno sguardo ampio sulla propria speranza, sul fatto che il Signore sta tornando e sa valutare la vita in una prospettiva di futuro anche. Perché tante volte, vedete, mancando una speranza, uno dice che c'ho il presente, no? Per cui me la godo, perché domani non si sa, non c'è nulla da sperare, no? E no, vivere il presente con il futuro, no? Attenzione, non un futuro senza presente, come a volte si diceva, no, l'importante è dopo, oggi, no, no, insieme, cioè il mio presente è sostenuto dalla mia speranza, io lo vivo pienamente sapendo che il Signore sta tornando. È bella questa cosa della carità, dell'amore, no? Dell'amore fervente, perché l'amore copre una moltitudine di peccati. E io credo che poi, anche i santi che tante volte ci hanno raccontato in queste vite tutte perfette, no? Che non sbagliavano mai, che non sbagliavano mai. Io credo che i santi, cioè, sono persone che hanno amato, si sono coinvolte nell'amore. Ma se poi tu vai a vedere la loro vita, c'erano tanti aspetti che erano proprio, no? E bisogna sentire chi ha vissuto con loro. Però la cosa è che non è che sono stati perfetti in tutto, ma che hanno amato. Si sono giocati nell'amore, hanno sbagliato anche altre cose, eccetera, ma si sono giocati nell'amore. Perché l'amore copre una moltitudine di peccati, molto bello. Credo che sia bello anche per noi, non so, ma io almeno per me non credo che mi metteranno sugli altari, non credo, ma nel senso che quella santità, però è bello pensare che vedendo anche certe cose che di noi col tempo non cambiano, perché noi che mica miglioriamo sempre, anzi con l'età ci accorgiamo che certe cose, oh, ha voglia, cioè... Siamo proprio pesanti, proprio pesanti. Però la cosa è che non è che riusciremo a cambiarci in tutto, ma che se ci giochiamo nell'amore, questo ci apre alla vita. Nonostante che certe cose di noi, no, sarà sempre così, ma l'amore, no, ci apre alla vita. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno secondo il dono ricevuto lo mette a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Vedete, sapienti amministratori della multiforme grazia di Dio. Ricordate che c'è in Luca 16, c'è quella bella parabola di Gesù del padrone che scopre che il proprio amministratore non fa bene il suo lavoro, no? E lo chiama. E allora lui, sapendo che il padrone lo chiama, cosa fa? No? Va dai debitori del padrone, no? Gli dice, tu quanto devi al mio padrone? Quello gli dice, 50 sacchi, scrivi 30, ok. E quell'altro dice, tu quanto lo devi? 70, scrivi 40, no? Quando il padrone venne a sapere, no, il comportamento dell'amministratore, lodò l'amministratore. E dice, ma non ci ha perso. No, cioè questo qui ha regalato con cose non sue, per cui l'amministratore ci ha perso, cioè il padrone ci ha perso. Però è chiaro che questa è una parabola per dire che questo vuole il padrone, cioè che l'amministratore entri nell'economia del dono, no? Lui che appunto è disonesto, noi onesti fino in fondo non lo siamo. Nessuno di noi è onesto. C'è una parte sempre di noi che fa i conti con la paura, con la menzogna, no. Però la cosa non è in quello nel diventare perfettamente onesti, no, ma nel giocarci nell'amore. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi, per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Ed è una vita cristiana che è inserita in Cristo, no? E che partecipa delle sue sofferenze per poter partecipare della sua gloria. Il Signore ce lo dice poi, chi vuol venire dietro a me, no? Rinneghi se stesso, cioè, prenda la sua croce e mi segua. Attenzione, non dice prenda la mia croce, nel senso che non è detto che dovremmo tutti noi finire, no, inchiodati, penso che, spero che non ci accadrà, però ognuno c'ha la sua, ognuno c'ha il suo, ma non perché c'è data di Dio, ma perché la vita è così, perché la vita è fatta, ognuno c'ha la sua storia, le sue relazioni, le sue scelte, i suoi errori, eccetera, no? Allora la cosa è con Cristo, no? Perché poi cristiani è essere con Lui, appartenere a Lui. Poter partecipare, no? E qui in particolare Pietro sta scrivendo anche, non sappiamo esattamente il contesto, cioè nel senso che probabilmente c'è una persecuzione verso i primi cristiani, no? Per cui gli sta dicendo, sta parlando di qualcosa di concreto. Però naturalmente questo è applicabile a tutta la vita cristiana, di tutti i cristiani che in qualche modo vivono, a volte di più, a volte di meno, queste sofferenze. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Ecco, gli insulti non fanno male in ogni caso, e tutti noi, se ci capita di riceverne, ci sentiamo offesi e feriti, no? Se questo ci capita in quanto cristiani, no? A volte anche, o forse anche semplicemente perché a partire da Gesù cerchiamo di vivere certe cose anche se gli altri non lo capiscono fino in fondo, ma lo facciamo per amore di Gesù e veniamo giudicati magari come stupidi, come idealisti, come idealisti è già una cosa buona molto peggio, no? Allora qui dice beati, no? Perché partecipate al Signore Gesù, alla sua vicenda che ha vinto la morte. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro, o malfattore o delatore. Esatto, non c'è, è chiaro, cioè, uno dice, se uno soffre perché ha ucciso una persona, dice, vabbè, non stiamo parlando di questo, o perché è un ladro, e perché no, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando, ma se uno soffre come cristiano. Tra l'altro qui è una delle pochissime volte dove si parla, no, di cristiano, negli Atti degli Apostoli si furono chiamati cristiani, qui cristiano, no? Quindi è come legato a Gesù. Ricordate che, l'ho detto altre volte, che in Israele, nella lingua ebraica, noi cristiani siamo chiamati Nozrim, che significa Nazareni. È bello anche questo. Noi siamo quelli che hanno a che fare con il Nazareno, con Gesù Nazareno. Questo è bello perché è proprio la nostra appartenenza, no? Poi dopo uno è di una parrocchia, uno è un gesuita, uno è un salesiano, non importa, noi tutti siamo Nazareni. La cosa di fondo è che siamo Nazareni, cristiani, legati a Cristo. Non ne arrossisca per questo nome, anzi dia gloria a Dio. E questo è il momento in cui ha inizio il giudizio a partire dalla casa di Dio, e se incomincia da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto a stento si salverà, che ne sarà dell'empio e del peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio consegnino la loro vita al Cristo, al Creatore fedele, compiendo il bene. E qui c'è un giudizio, cioè questa rivelazione, no, l'annuncio del Vangelo che viene accolto e che in qualche modo rivela di più ciò che è vita e ciò che è morte, no? E quindi in qualche modo giudica, cioè nel senso rivela. Dice questa è vita e questa è morte, a partire da una vita cristiana, comincia con chi ha accolto il Vangelo, no? Per arrivare poi, no, attraverso i cristiani a toccare tutti. Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Tascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Chi sono questi anziani? Beh, sono quelli che poi diventeranno nella nostra Chiesa i vescovi, no? I presbiteri. Di per sé la parola sacerdote non è proprio corretta, in quanto sacerdote ha a che fare col popolo di Dio. Il nome più tecnico è presbiteri, gli anziani. Che all'inizio, come sapete, c'era l'episcopo, cioè no, il vescovo, ed era lui, perché le comunità cristiane erano piccole, no? Quando le comunità cristiane cominciano a diventare più grandi, allora il vescovo comincia ad avere dei, no, dei collaboratori, eccetera, no? E allora qui si parla di questi anziani che, fra l'altro, attenzione, che sono tra voi, oppure anche letteralmente sarebbe in voi. Cioè, Pietro sta parlando della comunità cristiana in cui sono gli anziani, i presbiteri, sono dentro la comunità cristiana. Questo lo dico perché, per esempio, ancora come noi preghiamo la preghiera eucaristica, c'è ancora una gerarchia. Noi preghiamo per il Papa, per i vescovi, no? Per i sacerdoti, per i diaconi, per il popolo di Dio. Voi siete l'ultimo posto. Io sto meglio, ma voi siete pregati. E allora questa gerarchia, qui parla invece, Pietro sta parlando, interessante, no? Che Pietro non sta parlando, cioè parla agli anziani, sta parlando alla comunità cristiana. Quindi non è che sta parlando ai preti e poi ai laici, sta parlando alla comunità cristiana e nella comunità cristiana i presbiteri. È molto bello questo, eh? Ed è molto distante dal nostro senso, no? Dove tante volte la Chiesa sono i preti. La Chiesa sono i preti, no? No, no, la Chiesa sono i cristiani, eh? E come diceva per esempio anche il professor Giraudo, gesuita, professore di liturgia, di eucaristia, un nome, no? Lui diceva che di per sé il termine concelebrare durante l'eucaristia non vale solo per gli altri preti che a volte si concelebra, ma tutti quanti concelebriamo. Il presbitero presiede, ma tutti celebriamo. L'eucaristia è celebrata dalla comunità cristiana presieduta, ma è la comunità cristiana, chi mica il prete. Guardate che su questo abbiamo bisogno di lavorare, no? Perché poi tra l'altro, sì, diciamo, qualcosa di meglio è andato avanti, cioè nel senso che almeno il Concilio Vaticano, no, togliendo tutte le varie barriere che non sono della Chiesa antica, non sono del primo millennio, rispetto ai tradizionalisti che non sanno niente, bisognerebbe dirgli che il primo millennio non aveva gli scalini, eh? Il primo millennio era la comunità. Queste sono state tutte le deviazioni del secondo millennio, del periodo medievale, no? Dove sempre più si è staccato. Il prete di spalle, che giova lì, no? Che parlava in una lingua che sempre più non si capiva, no? E lasciamo stare poi tutte le varie aberrazioni che ci sono state legate ai soldi, perché quello è purtroppo sempre una cosa, e voi sapete che, dato che poi c'è il fatto che ogni messa c'è una di per sé offerta, però c'erano sempre degli escamotage, fatta la legge, trovato l'inganno, per cui c'erano le messe tripartite o le messe bipartite. Sapete cosa significa? Significa che la consacrazione rimaneva una, però il prete, per esempio, se era bipartita, facciamo se era tripartita, lui di là, in latino, no, diceva, lo dico in italiano, diceva il Signore sia con voi, il Signore sia con voi, il Signore sia con voi. Cioè tutte delle altre parti le diceva tre volte, in modo da poter prendere tre offerte. Allora, non scandalizziamoci, cioè, perché questa è la nostra, no? Purtroppo accadono queste cose. Vabbè, rimaniamo. Però prendiamo la cosa bella, intanto anche che quello che Pietro sta dicendo, no? Pietro sta dicendo, vedete, partecipe, allora dice intanto io vi esorto, esorto gli anziani che sono tra voi, comunità cristiana, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Quindi in forza della mia esperienza di essere stato tra i primi testimoni e anziano, io, è interessante, sta parlando alla comunità cristiana, esorto gli anziani, dice: pascete il gregge di Dio che vi è stato affidato. Attenzione, qui è la parola più che sorvegliandolo, sarebbe visitando. Cioè, quindi, perché anche il vescovo era il visitatore, perché a partire dalla visita di Dio, Dio che viene a visitare il suo popolo, molto bello questo, no? Per cui visitandolo, pascete, attenzione, il gregge di Dio, anche questo è bello, no? Cioè il gregge non è tuo, è di Dio, ti è affidato, visitalo, no? Vado a trovare, cioè con tutta la, credo, la cosa bella di poter dire, no, nel senso della visita, di come va, come state, no? Di quel contatto umano. Non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio. Non per vergognoso interesse, ecco, non perché questo non succede più naturalmente, no? Non c'è più. Sapete che in Sicilia si diceva, mi diceva una volta un amico siciliano, che in alcune parti della Sicilia si dice che chi ha un figlio parrino sarebbe il prete, ha un giardino. E a volte era così. No, se uno aveva un figlio un prete o eccetera, sistemava tutti, no? In appartamenti, in ma con animo generoso, non come delle padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. Attenzione, modelli significa il gregge cammina, no? Va per la strada, cioè i modelli sono coloro che stanno avanti e indicano il cammino. Coloro che nella strada si mettono, per dire, si va da qui. Quindi, bello, no? Questa cosa di essere, no? Non come padroni, il gregge di Dio. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Io penso, cioè, però non lo penso da solo. Ma mi dicevano che, per esempio, sapete che a Milano, quando c'era Martini, avevano, nel Consiglio Presbiterale, avevano parlato di abolire tutti i titoli onorifici. Cioè, sapete che poi i preti, c'è Monsignore, no? E quando uno viene nominato Monsignore, tutti applaudono. Ma uno dice, ma che ti serve? Cioè, ti fa più contento, ti dà più soldi forse, perché c'è qualche reddito. Ma che ti serve? Cioè, che anche noi nella Chiesa dobbiamo inorgoglirci con tutti questi titoli onorifici. A che servono? Se non a inorgoglirci. No? A comprarci delle belle vestiti con i bottoni rossi, no? A sempre più per... Signore, abbia pietà di noi. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Vedete, bello, questa è la corona e la gloria che si cerca, no? Non la gloria che cerchiamo ancora oggi nella Chiesa, di essere qualcuno, di essere... Come sapete, Benedetto XVI più volte si è, e anche Papa Francesco lo sta facendo, no? Ha parlato molto chiaramente contro il carrierismo, no? Il carrierismo. Anche voi giovani siete sottomessi agli anziani. Attenzione, sottomessi agli anziani non significa naturalmente quella visione negativa, no? Intanto perché si era parlato di essere sottomessi a ogni creatura umana, ricordate, no? Per cui anche qui l'anziano è sempre una creatura, un uomo, non è Dio. Qui piuttosto si vede il fatto di, anche nella tradizione ebraica molto forte, ma a che fare penso con la vita, cioè il fatto che l'anziano è uno che proprio perché ha vissuto prima e ha sperimentato, ha imparato, può passare una sapienza, senza che l'anziano si senta mai arrivato, perché anche la sapienza biblica dice il sapiente ascolti e accrescerà il sapere, per cui non c'è mai un punto in cui uno possa dire sono diventato saggio, come dire non devo studiare più, no, è sempre un cammino continuo, dove però chi ha fatto un cammino può trasmettere qualcosa a chi viene dopo, no? E rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili, no? In quella umiltà in cui ciascuno ha consapevolezza del suo limite, cioè di quello che sa, e sa che quello che, adesso mi imbroglio un po' con le parole, è un frammento, non sa tutto, no? Se, come dire, in quella, ecco, consapevolezza di essere appunto, tra l'altro nel libro dei Proverbi si dice principio della sapienza è, due punti, acquista la sapienza, no? Quindi, come dire, tu sei sapiente se ti mantieni in un atteggiamento, no? Di costante apertura, di costante... diceva una volta Monsignor Ghidelli, io parlavo, bravo, è stato vescovo, era cappellano alla Cattolica, lui è poi stato vescovo a Lanciano, sì. Lui in un incontro di cappellani, lui in maniera un po' forte, però secondo me efficace, diceva che secondo lui uno che fa il cappellano universitario, se non studia 2 ore al giorno, no? Non sta facendo bene il suo servizio. Allora, poi ognuno, no? Nella sua, però dice, no? Una continua ricerca, no? Proprio per non essere dei ripetitori. Lo vediamo sia nell'ambito della scuola, sia nell'ambito dell'università, sia nell'ambito della Chiesa. A volte alcuni hanno finito di studiare, poi cosa? Non studiano più. E diventano ripetitori delle stesse cose. Tu c'hai i preti, no? Che l'omelia, cioè, voglio dire, gliela puoi scrivere tu. Prima che lui cominci a parlare, tu sai già cosa l'altro dirà. Glielo puoi dire, guarda, lo so già, no? Perché vanno avanti così, se non a volte, adesso con internet, copiandole da internet, no? Copiandole da internet e leggendole. È un metodo più semplice, non so quanto efficace, ma più semplice. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno. Ricordate Maria nel Magnificat, no? Il Signore innalza gli umili. Disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, innalza gli umili, i piccoli, riversando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Bello questo, no? Che Pietro ce lo dica. Noi con le nostre preoccupazioni, con le nostre difficoltà, sentire che Pietro, uno che è stato testimone dall'inizio, ci sta dicendo, Signore ha cura di voi, non vi dimentichi. Siete sobri, vegliate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistete e saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi nel mondo. Il diavolo è il divisore, colui che divide, che spacca, o anche l'accusatore, no? No, è colui che accusa per la morte, no? Colui che... Il giudizio per la morte, no? Di chi vuole distruggere. E allora rimanere saldi nella fede in Gesù. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A lui la potenza nei secoli dei secoli. Amen. E questo Dio di ogni grazia che vi ha chiamato alla sua gloria in Cristo Gesù vi stabilirà, vi confermerà dopo che avrete un poco sofferto. Poi questo poco può essere 5 mesi, 10 anni, 40 anni. E Pietro che lo sa benissimo, non sta svalutando la sofferenza, ma lo dice a partire dall'essere stato testimone di Gesù e aver vissuto con lui e aver sperimentato questa pienezza di umanità, di amore, no? Che gli fa dire così. Proprio nella speranza che lui ha e che cercava di comunicare a noi, ai cristiani di allora e a noi di oggi, questa speranza viva che non delude. Vi ho scritto brevemente, per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. Ecco, quindi, come vedevamo all'inizio, questo Silvano è l'estensore della lettera, quindi anche questo linguaggio che noi abbiamo letto in italiano, ma già fluente, ricercato, naturalmente capiamo che Pietro diceva le idee principali della Silvano che poi scriveva. Anche qui, no? Cioè il fatto che anche qui Pietro in una comunità. Non è Pietro da solo, anche lui è un anziano in una comunità, no? E quindi è la prima comunità cristiana che ci trasmette quello che hanno vissuto, a noi comunità cristiana. In essa state saldi, la vera grazia di Dio, in essa state saldi. Vi saluta la comunità, vedete che vive in Babilonia, è a Roma, Babilonia di allora, che poi anche nei secoli successivi poi altre volte ha avuto dei periodi bui, no? Sant'Ignazio, quando nel 1530, non mi ricordo esattamente l'anno, comunque stava imbarcandosi da Barcellona per andare a Roma per avere la benedizione papale, perché lui voleva andare in Terra Santa, doveva passare da Roma, una signora pia, una signora di Dio, che lui conosceva, eccetera, quando lui le disse che andava a Roma, lei disse, lei non sa che tutti quelli che vanno a Roma fanno poco profitto nella fede? No? Per cui anche la Roma del Cinquecento era molto Babilonia. Adesso non lo so, noi andiamo a Roma, eccetera, ma è la dinamica, naturalmente Babilonia è anche Bari, Babilonia è ogni volta che abbiamo detto è la dinamica dell'uomo che opprime l'altro uomo. E anche, però nella Babilonia vedete c'è una comunità cristiana, questo è un segno di speranza, no? Cioè che per quanto Roma possa diventare Babilonia, per quanto Bari possa diventare Babilonia, c'è una comunità cristiana, di persone che sperano, credono, cercano di vivere secondo gli insegnamenti e nella sequela di Gesù. E anche Marco, figlio mio, non sappiamo bene chi è questo Marco, secondo la tradizione potrebbe essere poi Marco l'autore del Vangelo, non lo sappiamo esattamente, però una tradizione cristiana, appunto Marco, discepolo di Pietro, no, che scrive poi dai racconti di Pietro e da altro il Vangelo, è un'ipotesi. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno, pace a voi tutti che siete in Cristo. Ecco, pace a noi, ci dice Pietro, siamo in Cristo. Ecco, questa è la nostra... Sì.